Allora questo foglietto, foglione, c'è neanche il posto per gli appunti, però potete metterci, può essere di aiuto, ma potete anche poi strapparlo se riuscite a prendere un clima e di sentire andare dritti allo Spirito Santo, meglio per voi, senza avere dei mezzi per arrivarci, inframmezzati da mezzi così. Allora la Chiesa di Dio che è in Fidenza, fedele al Vangelo, aperta al mondo, questo lo si dice di tutte le Chiese, ma ogni Chiesa territoriale è fondata su Cristo e i successori degli Apostoli, un successore degli Apostoli, il Vescovo, da noi chiamato diocesi comunemente. Ed essa si esprime soprattutto nel territorio con le comunità parrocchiali. Ma tutto deriva dalla Chiesa di Gesù Cristo, che forse non conosciamo abbastanza, perché anche noi, certo, non ne avete bisogno voi di ascoltare questa obiezione, ma la sentite tanto che voi non sempre sapete un po' rispondere, non è tanto importante, ma che perlomeno non vi turbi quando vi viene detto, solita obiezione secolare, Gesù Cristo sì, la Chiesa no, oppure i preti, perché si intende per Chiesa solitamente dal Vaticano fino al prete. Non oltre, non so i diaconi ancora se sono in questa categoria. Pierino, mi avevi detto che hai già fatto il ritiro con i preti, con i diaconi, vieni anche con la parrocchia, te l'ho dispensato. Dopo diventi troppo santo. E non so se i preti fanno parte della categoria o se li sentono più laici perché sono solitamente vestiti in borghese, allora, va bene. Allora oggi chiediamo allo Spirito Santo che ha generato la Chiesa in maniera definitiva, ha celebrato il matrimonio della Chiesa con Gesù, lui è il prete che ha celebrato questo matrimonio, allora chiediamo allo Spirito Santo che ci illumini a entrare appena appena, che ci sveli appena appena, perché non potremo mai capire, se no non sarebbe più mistero, il mistero del sacramento della Chiesa. Perché la Chiesa è un sacramento? Direi che è il sacramento di Gesù Cristo sulla terra, e in essa ci ha posto tutti i sacramenti, perché il sacramento è il segno visibile della grazia di Dio, un segno visibile fisicamente, materialmente, della grazia di Dio. Dunque la Chiesa è il segno visibile della grazia di Dio. In essa ci sono i sette sacramenti e tanti altri, i sette per antonomasia, però anche tanti altri, quelli che si celebrano sono sette, ma tutti i segni che ci sono dei doni di Dio nel mondo e che ci ricordano i doni di Dio, in qualche maniera sono sacramenti. Sacramento è questo. Allora, visto che è venuto Pierino, mi aiuta anche, lo sapeva che avevo bisogno, non a continuare la meditazione, anche se saresti capace, perché mi hanno detto che hai fatto un'omelia a Sant'Antonio, nessuno lo sa di voi, vero? Fatto un'omelia a Sant'Antonio. Mi vai a prendere Gesù misericordioso e dire se può venire qui un minutino in chiesa, il quadro avrei dovuto mandarci lui, che è quello che l'ha, Vittorio è quello che l'ha portato qui, se no i diaconi sono quelli che servono, perché questo ci aiuterà a capire che la Chiesa è scaturita dal cuore di Gesù. E allora, se riusciamo a comprendere un po' questo, allora non ci sarà più tanto bisogno di sforzarci ad amare la Chiesa. Ecco sì, speriamo che ci stia. Ci sta. Abbiate pene, se cade pazienza, il Signore si salva, eh? E lo preghiamo noi. E se non si rompesse, tutti gridiamo al miracolo, eh? Proviamo, tentiamo Dio. La Chiesa è scaturita dal cuore di Gesù. Mi sembra proprio giusto. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Bravo, Pierino. Vedi che hai già compreso i segni tu.
I diaconi
capiscono di più degli altri, eh? Hanno avuto lo stato, la grazia di Stato. Dunque, la Chiesa scaturita dal cuore di Gesù, questa icona che ci ha suggerito Suor Faustina, Santa Faustina, e che dice di averlo, Gesù gli appariva così, ecco, dice tutto. Dal cuore di Gesù ne è sgorgata in particolare la misericordia, ma con tutto quello che è stato l'annuncio filtrato della Chiesa nei secoli, che ha interpretato l'uscita del sangue e dell'acqua del cuore di Gesù sulla croce, che sono segno dell'Eucaristia e del battesimo, quindi gli elementi costitutivi della Chiesa, quelli che fanno la Chiesa e la Chiesa fa i sacramenti, allora sotto l'aspetto della misericordia che il suo cuore rappresenta, perché il cuore è segno dell'amore e della misericordia, e con queste fasce, prima erano gocce, adesso diventano fasce, che scendono come grazia sul mondo. La Chiesa è scaturita dal cuore di Gesù. Allora andiamo per ordine anche attraverso questo foglio. Progetto profezia. Dio ha costituito nell'Antico Testamento, chiamando Abramo, quando la Bibbia è diventata storia reale, perché prima di Abramo la storia di Israele, tutta la nostra storia di Israele, non c'era Israele, la storia biblica, era nei primi 11 capitoli del Genesi, era una storia più che altro fatta in maniera metaforica, capito, come una parabola che aveva anche qualche fondamento storico, ma era più simbolico. Creò Adamo ed Eva, cioè creò l'uomo e la donna, creò cioè l'umanità e la donnità, cioè persona umana, oltre che crea. E però a un certo punto ha chiamato Abramo, gli ha dato questa missione di iniziare una storia che poi durerà circa 1400 anni. Abramo dalla terra di Ur dei Caldei, come un arameo errante, che lui era proprio uno zingaro, ricco, con pecore, arameo, pastore di transumanza continua, con la sua tribù, da Ur dei Caldei, nell'estremo oriente dell'attuale Turchia, ha camminato verso la terra di Canaan e quindi verso la Palestina. Ecco, lì è iniziata una storia nuova, lì ha fondato un popolo. Dopo di lui Isacco, e poi Giacobbe, doveva essere Esaù, ma poi per quella faccenda delle lenticchie avete sentito, è diventato Giacobbe, e poi Israele, che è il popolo di Dio, che è chiamato così il popolo di Dio. Allora, questo perché lo ha fatto il Signore? Per prepararsi un popolo detto eletto nel quale sarebbe nato il Messia Salvatore, uomo anche lui, che avrebbe permutato l'esperienza del popolo eletto, così amato, ma che non ha contraccambiato il Signore. È stato come una forma di fidanzamento molto difficile. Perché l'amante che al Signore era molto fedele, a volte anche un po' tirava le orecchie alla fidanzata che era il popolo di Dio, ma questa le era proprio infedele. E allora voi conoscete la storia, e i profeti, e i richiami, e le cadute, e i castighi, e il perdono, e le alleanze ripetutamente. Insomma, un fidanzamento lungo sì ben 1400 anni, ma che carico di tensioni. Voi che siete fidanzati o sposi, non scandalizzatevi dunque quando avete qualche tensione. Ecco, da inserire, innestare in questo popolo di Dio, nel momento che lui il padre deciderà, perché solo lui stabilisce l'ora e il giorno, ha mandato nel mondo il suo figlio diletto per la salvezza e cambiare volto al popolo di Israele. È cominciata la nuova ed eterna alleanza. Basta, adesso ho detto basta, adesso ci sposiamo per il matrimonio dopo il tempo del fidanzamento lungo tanto. Finalmente ci sposiamo. E allora è arrivato lo sposo, Gesù. È proprio su questo che vorremmo oggi riflettere: il rapporto sponsale tra Cristo e la sua Chiesa. Io vi do alcuni accenni, se qualcuno vorrà meditarli più profondamente, anziché citarvi tutti i brani biblici che sono impossibili a scriverli e a ricordarli in un'oretta neanche, ma anche il libro del Vescovo, gli appunti del Vescovo ne citano molti e c'è da andare a ricercare. Io invece ho preferito una cosa più semplice ed è pubblicare qui il capitolo 6 della Lumen Gentium, che è una delle grandi costituzioni del Concilio Ecumenico sulla Chiesa, da non confondere con quella Chiesa e il mondo contemporaneo, che si chiama Gaudium et Spes. E qui invece si chiama Lumen Gentium, la luce per tutti i popoli, la Chiesa. E sulla Chiesa è stata impiantata soprattutto questa teologia che va avanti a modo di simboli biblici, perché è mistero, il mistero non si spiega, e allora devi fare degli esempi, capito il perché? Con degli esempi, come si fa ai bambini, allora qualche cosa si intravede, ma ricordiamo che la grandezza, la bellezza e la profondità totale non riusciremo mai a scoprirla, se non quando la Chiesa consegnerà il regno a Gesù e Gesù la consegnerà al Padre. Ad esempio, uno dei termini è che la Chiesa è il popolo nuovo fondato da Gesù. In Paolo è chiamato anche il corpo di Cristo, che è la Chiesa, è stato aggiunto dai padri mistico, che vuol dire misterioso, misterico, capito più che un misticismo nel senso così, misterico, perché Paolo ha detto che la Chiesa è il corpo di Cristo, ha detto il corpo di Cristo che è la Chiesa, di cui il capo è lui, le membra siamo noi. Questo per indicare che le membra sono un'unità, ma nella loro diversità. E quindi la Chiesa fatta da noi, diverse membra, con diversi ruoli, un conto che deve fare la mano, un conto che deve fare il piede. E però ci deve essere questa armonia chiamata nella Chiesa comunione, ed è bello far comunione nella diversità, perché far comunione nella ugualità è monotono, è banale, quasi impossibile, è una sovrapposizione che non toglie niente, senza colori, senza varietà. È proprio bello, proprio in questo. E ce ne ha dato l'esempio quel gruppo che Gesù ha scelto, variegato. Parlo dei 12 più Paolo, invece che metterne dentro uno che equilibrasse un po' i vari caratteri diversi che si era scelto tra i 12, uno se n'era andato, ci ha messo Mattia, e invece che aggiungerne uno che poi equilibrasse un po' le situazioni, è uno che è andato dentro, ha scombussolato un po' la calma che c'era tra di loro, e li metteva l'uno contro l'altro, però era obbediente, ma Dunque i gusti di Dio, che ci sia proprio questa ricerca di comunione, non del pacifismo di tranquillità dove si dorme. No, non è così il suo popolo, è una famiglia addormentata che non ha vivacità, va tutto bene, va niente bene, tace sempre per amore della tranquillità, non apre mai bocca, non è questo che piace al Signore. Dunque Gesù è il capo, noi siamo le membra. Altri esempi, il regno dei cieli, che poi in fondo su questa terra è chiesa, l'ovile, il seme ha un ovile, e dove le pecore seguono il pastore. Questo esempio, questa significazione, questa parabola è un po' meno per noi simpatica oggi, una volta la era, perché oggi l'insieme del gregge delle pecore ha perso un pochettino della sua valenza. Le pecore oggi sono intesi come un gregge, come dei pecoroni che vanno dietro al primo che va, capito? Quindi gente senza scelta. Allora invece significava la dipendenza amorevole dalla guida del pastore che le induceva in pascoli erbosi. E così anche il campo seminato, e così anche l'edificio dove le pietre siamo noi, e così anche la famiglia dei figli di Dio, e così anche il Tempio Santo, e così anche la serva del regno, perché la Chiesa non è il regno di Dio, è al servizio del regno di Dio. Per cui quella spazio che c'è stato nel Medioevo alla ipotesi di una interpretazione riduttiva della Bibbia, extra ecclesia nulla salus, cioè fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, e già cigolava un pochettino, perché nessuno aveva il coraggio di dire che chi non è passato per la Chiesa istituita da Gesù non si salva, perché allora e prima allora sarà stato il popolo di Dio, ma dopo, quando è arrivato Gesù, solo quei 12 e poi 20 magari con le donne che avevano, poi man mano che si allargava, ma gli altri milioni di persone, ora di miliardi di persone, creature di Dio, allora tutte queste qui, non può Dio aver fatto una cosa così, ha fatto un piccolo gregge che va e gira per il mondo come chiesa per spargere il regno di Dio anche a quelli che non sono arrivati alla fede specifica in Gesù Cristo. Ecco perché è sposa, è serva del regno. Ma soprattutto è la serva è la sposa del Signore. E ci piace questo concetto, soprattutto se avete badato, qualcuno ha preso la lettera di avvento che abbiamo fatto e diffuso, è il riferimento a come termina l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Insomma, quando uno fa un libro, o addirittura fa un'enciclopedia, qual è la Bibbia? E l'ultimo libro di solito dovrebbe essere quello che più è la scena finale, è quella più esaltante, e le ultime pagine ancora di più. Ecco come termina tutto il lungo percorso biblico, che ha un percorso immenso, no? Immenso. Da Mosè fino a Giovanni, Giovanni Evangelista, capito? Quindi anche lì uno spazio immenso, di 1300 anni circa. Allora, come termina il libro dell'Apocalisse? Chissà come terminerà, chissà con quale grandissima enfasi. Sì, in effetti è grandissima enfasi, anche se non alla maniera umana. E allora, dopo tutte quelle figure che simboliche, che ti affascinano o ti spaventano, che un po' capisci e un po' non capisci, perché è un simbolismo difficile, capisci però che vuol parlare del regno futuro, finalmente come avviene questo regno futuro, e allora lo Spirito, dice alle ultime versetti, lo Spirito, tra parentesi santo, e la sposa, tra parentesi chiesa e evidente, dissero vieni, e chi ascolta ripete, vieni, si unisse il coro di tutti i salvati attorno allo Spirito e quindi la Chiesa. insieme alla Chiesa, che dicono vieni. La risposta qual è? Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. E colui non è Giovanni, ma è Cristo. Amen. Vieni, Signore Gesù. Questo non è più tra virgolette. È la firma praticamente che l'autore dell'Apocalisse fa. Amen. Vieni, Signore Gesù. E poi saluta la comunità a cui manda. La pace, la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Ecco. E dunque la Bibbia termina come con una grande festa di matrimonio. Allora, se si parla di matrimonio, è evidente che noi andiamo a vedere quando tutto questo è iniziato e quando è finito, e qui quando è messo definitivo. Ma quando Gesù ha iniziato questo matrimonio, lo sposo Gesù, non certamente alla fine dei tempi, è già stato fatto. E quando è che lo ha consacrato questo matrimonio? Ecco, avete già capito. Le nozze di Cana, che noi diciamo, è il miracolo in cui Gesù ha trasformato l'acqua in vino. I più istruiti dicono il primo miracolo fatto di Gesù, ma se ti fermi lì non hai detto niente del grande miracolo di Cana. Perché ha trasformato l'acqua in vino? Come diceva quel tale, ha cominciato adagio a fare i suoi miracoli, perché se rendeva a me la crisi acqua in vino, se poi non andava, ma se invece diceva subito a uno, Lazzaro alzi, vieni fuori, poi non veniva, sarebbe fallita la sua missione. E allora ha provato con un piccolo compito, questo lo dico perché è una battuta evidentemente, ma è proprio lì dove si ritiene, anche se non è espresso nell'episodio di Cana, ma è sempre stato accolto nelle commenti dei padri della Chiesa, è sempre stato espresso come il luogo non solo dove Gesù ha istituito il sacramento del matrimonio, che viene di conseguenza. Voi che siete sposati o che vi sposerete, vi interessano queste cose, dov'è la vostra radice? La mia come prete ce l'ho nel Cenacolo, voi ce l'avete a Cana, la radice in quanto sposato. Perché in quel momento, siccome il commento del Vangelo di Giovanni dice e da quel momento i suoi discepoli credettero in lui, è questa la terza epifania di Gesù. Voi le sapete le epifanie. Prima quella dei magi a tutto il mondo e poi dopo quella del Giordano per il battesimo al mondo di Israele. Anche questo è un episodio straordinario perché è l'unico episodio in cui appare visibilmente, comunque non, fisicamente, la Trinità Beata. Il Figlio è lì, del Padre si sente la voce, quindi è fisicità, e lo Spirito come colomba, quindi è fisicità. E quella è la manifestazione del popolo di Israele, ma poi dopo, ancora a cerchi concentrici, non eccentrici, concentrici, l'altro, il gruppetto più piccolo sono i suoi discepoli. Gesù andò a Cana di Galilea con i suoi discepoli, la madre era con lui, E quindi un piccolo gruppo di suoi credenti, che è il nucleo costitutivo della Chiesa. Ebbene, Gesù va a quel matrimonio e con quel miracolo che è segno di festa, Gesù ha festeggiato il suo matrimonio con la Chiesa, che forse non avranno capito gli altri, ma lui e la Trinità l'hanno capito che quello era il momento di impegnarsi per questa umanità rappresentata da quei salvati attorno a Gesù. Da quel momento i suoi discepoli credettero in lui e in quel matrimonio Maria è stata protagonista, come ben sapete. Fate quello che vi dirà. Ma dopo questo non si nota bene questo atteggiamento nella concretezza del cammino. Ed ecco allora che torniamo qui alla croce e al risorto. alla croce quando Gesù con il costato trafitto fece uscire sangue e acqua. C'era il motivo di trafiggere il costato per quelli che sembravano morti, perché quello era per legge, per tradizione, affinché non sia una finta morte. Per quelli che erano ancora vivi, affinché non scappassero, c'era spezzarono le gambe, a Gesù hanno fatto trafitto. Ma perché Giovanni dice e scaturì sangue e acqua? Ma che particolare è? Con tutto il sangue che aveva versato, che non ce n'era più, eccetera. Che particolare è? Se non quello di dimostrare che dal suo cuore era stata partorita la sposa. Capite che le allegorie, le parabole, non si possono prendere alla lettera per paragonarli al matrimonio nostro, il matrimonio sacramento tra uomo e donna. Perché è questo semmai che si paragona all'altro. Semmai, certamente. E quindi non che tutto il parallelo sia preciso al matrimonio, perché contemporaneamente è colui che genera la Chiesa, colui che sposa la Chiesa. Ecco, ho detto come all'inizio, e così ha anche voluto essere ancora l'amore misericordioso. Perché misericordioso? Perché è l'amore più alto che ci sia. Perché colui che perdona dà il dono più grande che possa dare. Non c'è gemma, che si possa regalare più grande del perdono, come segno di amore. Non ce n'è. Infatti Gesù ha perdonato dalla croce, no? Ecco. E allora ecco dove è sgorgata la sua sposa. E la croce è il talamo di Gesù, cioè il letto nuziale. Questo l'hanno detto molti padri, il letto nuziale, così anche come si può dire il trono in cui lui è glorificato, la glorificazione della croce, il talamo, il suo talamo. Andiamo avanti facendo alcune applicazioni. I sacerdoti partecipano nella Chiesa al sacerdozio di Gesù, perché Gesù lo comunica loro, affinché la sua sposa abbia guide che garantiscono il cammino, soprattutto che garantiscono i sacramenti, soprattutto. Ed ecco allora che ai dodici ha dato questa potestà. E la prima che ha dato è stata quella: prendete e mangiate, capito? E poi dopo la seconda: ricevete lo Spirito Santo. La terza: a chi perdonerete sarà perdonato. La quarta: andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, chi sarà battezzato, battezzate tutte le genti. Poi di conseguenza le altre. Quando ha fatto quella dell'Eucaristia, ha fatto quella del sacerdozio. Fate questo voi in memoria di me. C'è il sacerdozio comune dei fedeli, perché in quanto tali i fedeli sono Chiesa, sono pietre della Chiesa, sono membra della Chiesa, e quindi partecipano anche loro con il battesimo al sacerdozio di Cristo, che è il capo della Chiesa, è il sommo ed eterno sacerdote. Nessuno può dire a Cristo, dire però non sarai la scelta, il chiamato al sacerdozio ministeriale, ma al sacerdozio comune dei fedeli, sicuramente sì, col tuo battesimo. E ecco qui veniamo alle obiezioni. Cristo mi va bene, la Chiesa no. Abbiamo detto che è un'obiezione abbastanza banale, che non serve voi, ma qualche volta la sentite dire, vero? Ma questa gente che dice così è triste, perché vorrebbe voler bene Gesù, ma si rende conto che non ha gli stessi gusti di Gesù. Perché, come ho detto in altre occasioni, io, prendiamo quello che si è avuto più coraggio a venire avanti, prendiamo Nino, c'è bisogno di uno qui, no? No, oppure andiamo da loro, che c'è marito e moglie così, non parliamo di tua moglie, parliamo di marito e moglie. Allora, io dico a lui, sai che ti stimo, ti voglio bene, ma non amati, ma non parlarmi di tua moglie per piacere, che non la voglio neanche vedere. Taccamato fece, se sei il mio amico e non puoi vedere mia moglie, sarà bene che le nostre amicizie si ridimensionino. La stessa cosa dire di Cristo, tu Cristo sì, ma la tua sposa no, la Chiesa. Ma sapete dov'è l'obiezione? Per quelli che dicono così, Chiesa vuol dire la gerarchia ecclesiastica, Vaticano e dintorni, no? Ecco, quindi il potere della Chiesa. Io pensavo fosse superato questo, no? Con la breccia di Porta Pio, ma te lo dico io, non supererà mai questa cosa qui, no? E poi le ricchezze del Vaticano. Sì, sì, nel bene dico, se potessimo vendere il Vaticano potremmo comprare mezzo mondo. Potessimo vendere, cioè se ci pagassero la Cappella Sistina, si risale. Ma chi ce la compra la Cappella Sistina? Ecco, per dire. E poi dopo, quella parola gerarchia che per fortuna il Concilio ci ha tolto, perché noi ricordiamo le gerarchie, i gerarchi fascisti, i gerarchi tedeschi, i gerarchi della Russia, eccetera, no? E allora anche questo, il potere, un potere forte, la gerarchia, quelli che comandano, ma gente anche buona. E non sanno come mi offendono quando mi dicono tu sì Don Felice che sei un prete in gamba, ma non parlarmi del Papa per favore, è una telefonata di un amico da lontano, non parlarmi del Papa. Ecco, dico, senti, perché non c'hai cognizione, non voglio farti spendere soldi lui. Ma se io al Papa ho sempre voluto bene, qualunque sia, perché sono stato anche in un'epoca, un secolo fortunato di papi, il secolo scorso non così tanto, e quelli prima spesse volte peggio. Adesso poi che sono stato del Papa, guarda, non toccarmelo per piacere, rinuncio alla tua amicizia ma non alla sua, è un amico che mi telefona da lontano, che mi ammira, hai capito? E non sa che mi offende a quella maniera lì, non sa che mi offende. Perché? Perché la Chiesa di Dio, per fortuna, è stata scelta da Gesù tra gli uomini, non tra gli angeli. Capito? Mica soltanto i preti, la preghiera di Paolo VI che abbiamo letto nella Vedi Sacerdotale, grazie Signore ad averci dato come parroco un povero uomo e non un angelo. Per un povero uomo si può trattare, gli si può dare anche dello stupido se lo prende, ma un angelo non avrà il coraggio neanche di andarci, neanche a confessare niente, capito? A darvi paura di un angelo. Ecco, e Gesù ha scelto così, ma con dei gusti che a dir poco sono proprio assurdi. Ma secondo te, a mettere come primo Papa Pietro, è la persona meno affidabile che ha avuto in quei 3 anni, simpatico, molto simpatico, ma non era mica affidabile, un giorno diceva così, l'altro giorno si mangiava tutto, io vengo fuori con te, io mi faccio uccidere piuttosto, sì, mesura dopo è che è bella la FIFA, boia, prima si indurmenta e poi dopo lo tradisce, perché che affidamento puoi dare a un uomo così? Ma anche tutti gli altri fragili, deboli, Giovanni che era il prediletto di Gesù, il cocco di Gesù, e un giorno con sua madre, senza che lui protestasse, con suo fratello Giacomo, vanno da Gesù e gli dicono, senti, quando sarai nel tuo regno, uno di qui, ministro degli esteri, ministro degli interni, per piacere, capito? Quindi ti scoraggia, per allora se non capisci niente cambierò, ecco. Invece no, il Signore ha fatto così, quindi non segli mai le persone. E anche i cristiani non sono i migliori del mondo, sono quelli che hanno avuto più dono, perché hanno incontrato Cristo, basta, ma sono poveri, fragili e deboli. E meno male vi hanno detto che, come dice un santo, e lo dice con parole più pesanti di quanto non vi dica io, la Chiesa è contemporaneamente santa e peccatrice, ma con parole più pesanti che non dico perché qualcuno potrebbe sembrare blasfemi. E meno male che è così, proprio per quel mistero del male col bene, anche noi dentro di noi siamo Chiesa pur avendo un cuore a volte diviso, tra il bene e il male, con un po' di bene e un po' di male. Ecco dunque che non c'è da scandalizzarsi. E poi soprattutto quando te lo dice, tu sei battezzato, sì, sei contento? No, e allora siamo lì. Io lo sono molto, moltissimo. devi rispondere così, e gli devi rispondere perché, meno male, perché, ma perché se sei battezzato e sei contento, guarda che fai parte della Chiesa se non, non ti sei pentito di far parte. Ma la Chiesa è quella di Gesù Cristo, non badare alle persone, ma ricordati che ai tempi degli antipapi ci sono stati tanti santi. San Vincenzo Ferreri aveva, non sapeva perché non c'erano i mezzi di comunicazione come oggi, per 3 anni ha predicato l'obbedienza al Papa e arrabbiandosi da matti perché molti non volevano bene il Papa, e poi Snekotkel era l'antipapa, e l'è vinta santa di lui stesso, capito? Mi ha mica detto sei poco fumo, no, la sua fedeltà. E la Chiesa di Dio, per le sue fragilità e debolezze di noi, può essere contestata con amore come fai in famiglia, non con cattiveria. Con amore lo puoi fare, fai come Francesco d'Assisi, con amore, con, e non finta umiltà che dava santità, se lo dice lei, lo dice lei, però insomma gli ha fatto capire che prendere ricevere quella gente con i codazzi, e lui con tanto codazzo, e lui si è fatto ricevere con quel saio tutto spaccato, è una predica immensa, no? Non gli ha mica fatto apposta per andare. E così anche Caterina da Siena, che a 29 anni è andata da Avignone a prendere il Papa, come si dice, per il cavatino, e torna a Roma, che non è qui il tuo posto. Lei che era analfabeta, anche se poi è diventato dottore della Chiesa. Hai capito? Si può contestare. E quando si contesta senza amore e per orgoglio, credendosi noi bravi e il Signore mica tanto, che ha dei brutti gusti il Signore, questo non va bene. Non è necessario che ti sia simpatico il Papa. Se ti è antipatico, paradossalmente, non è il caso mio, paradossalmente sei più santo di me, se gli ubbidisci e li accetti lo stesso. Paradossalmente, perché vedi non la persona, la figura di quell'uomo scelto da Dio a portare quella croce terribile di solitudine qual è, e di responsabilità qual è quella missione. Però, ecco, volevo dire questo, no, l'amore per la sposa di Cristo, rappresentata da povera gente come noi, e come diceva quel tale, meno male che la Chiesa è così, perché se non fosse così, io per primo dovrei andarmene, perché sono un povero peccatore. Cattolicità e universalità, lo conoscete bene, siamo cattolici, cioè universali, a parte tutto il mondo, proprio per quel mistero di andate in tutto il mondo di Gesù che Paolo di Tarso, Saulo di Tarso, Paolo, San Paolo, ha interpretato meglio più di ogni altro, l'apostolo delle genti, dei pagani, del mondo intero. Chiesa locale, chiesa particolare, c'è la chiesa universale, ma poi dopo la chiesa di Dio, che è in fidenza perché c'è un apostolo, allora quello è il riferimento per tutti, capito? E quella si dirama, non si spezzetta, non è tagliata a pezzi, non è un insieme di parrocchie, si dirama nelle parrocchie dove il vescovo manda i sacerdoti che ha a disposizione, o anche può mandare dei laici. Lì c'è una comunità che dipende dal vescovo, e il vescovo non è un dipendente del Papa. I vescovi insieme formano il collegio apostolico, in cui il Papa è segno di comunione, non il capo, perché il capo della Chiesa è Gesù Cristo, capito? Lui è solo segno di comunione, punto di riferimento, ma insieme la collegialità riscoperta dal... Certo, dopo uno deve tirare le file, perché non si può mica sempre a fare le votazioni su ogni cosa, Ecco perché i vescovi, quando decidono, e poi però demandano al Papa che tiri lui le file, anche in tutti i sinodi che fanno. Ecco. E dunque la parrocchia, poi leggerete se avrete voglia, ama la tua parrocchia al centro. La scritta per noi, di San Giuseppe Paolo VI, la scritta per noi, vedete che c'è la sua foto e la nostra foto. Ecco, ma c'è un'altra foto e noi ci abbiamo messo. È bellissima questa cosa, è bellissima questa lettera. La leggerete dopo, leggerete con calma. Non ho mica il tempo adesso di leggere, io vado finendo adesso. E quindi l'appartenenza concreta alla comunità, la gioia di appartenere alla Chiesa anche attraverso una comunità parrocchiale, sono belli, importanti associazioni, gruppi e movimenti, i papi li hanno provati quasi tutti, hanno detto che è una ricchezza, ma attenzione, il riferimento alla Chiesa sul territorio, perché è troppo comodo fare riferimento a Roma, non ti vede mai, avere il papà così lontano, dopo puoi fare che ne hai voglia. E anche al vescovo, i quali vescovi dicono sempre di far riferimento, perfino il Concilio Ecumenico ha detto agli ordini religiosi che da secoli erano legati al loro ordine e non gli interessava niente di tutto il resto, le parrocchie avevano tutto fatto in casa, di far riferimento al loro vescovo. I vescovi dicono seguite la comunità, una comunità parrocchiale, perché la gente vi veda che siete lì, meno che quelle di clausura. E quindi i movimenti anche loro devono fare riferimento. Perché questo è un capriccio, lo dico mica perché parroco è. Perché è l'unico luogo da sempre nella Chiesa, specialmente del VI secolo, in cui tu sei accolto col battesimo. Oh, un ordine religioso fare i battesimi in casa. Una volta li facevano all'ospedale, hanno tirato via anche quella. Proibito, se non in caso d'urgenza, ma non nella cappella ospedale. Se è urgente si parla nella camera di parto, nella sala parto. E così, e fino i sacramenti che si danno nella comunità parrocchiale, nessun ordine, nessun movimento ha questo diritto di fare, i sacramenti così, deve andare nella comunità parrocchiale. E fino in fondo, fino a quando fai, sei offerto il Signore, la comunità ti offre Dio nel commiato della morte, una volta hanno proibito anche di farlo negli ospedali, se appena possibile, se non ci sono motivi gravi, si va nella comunità. Lì, com'è? Nessuno se lo può fare per conto suo, forse anche l'ordine dei gesuiti, che è l'ordine ritenuto il più robusto che sia, oppure l'Opus Dei, eccetera, no, anche se hanno alcuni del riferimento diretto al Papa, però non possono sorpassare mai il Vescovo. E quindi obbedienza e sincerità contemporaneamente, comunione nella differenza, solidarietà e sobrietà, missionarietà vicina, che è qui nel quartiere, nel territorio, e lontana, perché il Signore deve andare in tutto il mondo, problematiche, avrete nel mondo delle persecuzioni, non spaventatevi perché io sarò con voi fino alla fine dei secoli. Dichiararsi cristiani e non avere mai nessuna grana, io temo che lo facciamo troppo soft, perché allora non sei stato chiaro nel tuo annuncio, non per fare litighini, ma ha sempre dato fastidio a molta gente dire che sono cristiano, non si fa però attenzione che ecco, per amore di pace tante volte ci si nasconde come cristiani. E a volte anche in famiglia, famiglie divise sulla fede, e si dialoga, ma se c'è uno che deve cedere e dare senso di amore, di perdono, di accoglienza, deve essere quello che ha la fede, capito? Perché è su quello che tu dei testimoni sugli altri, perché sostituisce gli altri anche nella preghiera, poi il Signore salva lui come vuole, salva lui come c'è. Incomprensioni e ignoranze, perché tante volte non si conosce la Chiesa, la salvezza fuori dalla Chiesa, perché il battesimo non è soltanto quello di acqua, quello è quello normale voluto Gesù, ma c'è anche il battesimo di desiderio del Signore, dalla Chiesa, dai genitori, dalla gente per bene che vive bene la sua vita anche in un'altra religione perché non l'ha mai conosciuto. Ci sono dei non cristiani che ci danno dei punti, ma tanti punti, perché vivono con fedeltà e serietà la loro fede. C'è una famiglia di indù a San Lazzaro che hanno fatto nel loro appartamento, pure sono in cinque in casa, hanno riservato una stanza che era molto comoda per farci la stanza della preghiera, col tappeto, si levano i piedi, le scarpe per andare dentro, si inginocchiano, si ritrovano a pregare mattina e sera, tutti, capito? E volete che quella gente lì non si salvi perché non ha scoperto Gesù? Forse è proprio per colpa nostra, cristiani, che non ci diamo buon esempio, che loro non si pongono il problema se Gesù Cristo forse ha qualcosa da dire di più delle filosofie indù. Chiesa santa e peccatrice, gli scandali della Chiesa, pure questi, non ci devono turbare più di quel tanto. Sì, certo. ne chiediamo perdono al Signore perché tutti siamo un po' responsabili, ne chiediamo forza e aiuto, ci teniamo questa umiliazione, non la neghiamo, non ci vantiamo di essere bravi, ma di essere cristiani che è un'altra cosa. Noi tentiamo di andare verso il Signore, ma con questo non significa che i ricatti anche in casa, tu che sei cristiano, potresti, poi dici di essere cristiano, no? Ecco, no, questi sono ricatti che non vanno mica bene. E alla fine la tentazione del contarci, siamo sempre in pochi, al confronto di uno così, questo ritiro per esempio, no? che è stato enfatizzato, detto, eccetera, raccomandato, gruppi, persone, chiesa, giornalino, e dopo una storia e l'altra, un problema e l'altro, ci troviamo in pochi. Non piangere, piccolo gregge, perché il Signore ha una casa per te. Cosa vuol dire? Che Dio salva il mondo attraverso un piccolo gregge. Capito? Vuol salvare gli altri attraverso quelli che hanno avuto, come voi, più dono. E portatevi con, come si chiama, con orgoglio questo dono, che a volte è pesante, ma è un impegno molto bello. Perché? Vi sarà chiesto di più dal Signore perché avete avuto più dono, ma vi sarà dato anche di più. Anche per me, credo, E ricordatevi bene, come dicevo al prete per concludere, che tutti moriremo, e forse anch'io. Grazie.